Bene, questa mattina desidero condividere con voi alcuni versi che troveremo in numeri 12, dall'1 al 16. Numeri. Nel capitolo 11, verso la fine, noi leggiamo che molti morirono a causa della loro cupidigia perché il Signore aveva provveduto loro le quaglie. Si lamentava, no? Il popolo di Israele che diceva stava meglio in Egitto, lì mangiavano qualcosa, mentre qui nel deserto stavano morendo di fame ed erano stanchi anche della manna. Quindi un po' di carne non fa male, Dio che è buono, strabuono, gliene detta così tante, e forse li mise un po' anche alla prova, non lo so, però così tante che queste qui si buttarono su queste povere quaglie e se le mangiavano a strafagare, strafugare. Infatti la loro cupidigia non piacque a Dio, e Dio, molti di loro morirono ancora con la carne fra i denti, dice. Quindi questo ci deve servire un po' di insegnamento. Dio è buono e dà oltre, ma dobbiamo sempre stare attenti a ben amministrare quello che ci dà. Ma non è questo il messaggio. Ho preso questa piccola parte per dire che le quaglie hanno fatto, per alcuni sono state causa di morte, ma per altri comunque hanno causato forse un mal di pancia, non lo so, qualche disagio interiore, perché vediamo nel capitolo 12, al primo versetto, che Miriam e Aronne parlarono contro Mosè. Probabilmente queste quaglie, questa abbondanza di carne che aveva messo in forma anche il fisico di questi nostri fratelli ebrei, li aveva messi in una condizione troppo agiata. E quindi cosa facciamo quando abbiamo tutto? Beh, non c'è di meglio che magari parlare male di qualcuno, è vero? E quindi Miriam e Aronne sono i fratelli di Mosè, parlarono contro Mosè a motivo della donna etiope che aveva sposato. Infatti egli aveva sposato una donna etiope. Quindi questioni, problemi di famiglia. Due fratelli si incontrano e dice: ma sto Mosè si sposa una donna etiope, era il caso? Forse non conosce quel proverbio che moglie buoi dei paesi tuoi. Sei andato a prendere questa donna etiope. E poi andarono oltre col pensiero, soprattutto Miriam. Dice, penso che loro pensassero, ma in fondo, sto Mosè cosa pensa di essere? Meglio di noi? Che fa quello che vuole? Lui decide, si sposa una donna etiope, fa tutto quello che vuole, forse è meglio di noi. Forse l'Eterno, dice nel versetto 2, parla solo per mezzo di Mosè? Questa è la domanda che si pongono. E poi dice: non ha egli parlato anche per mezzo nostro? Ora ricordiamoci che Miriam è una profetessa e Dio parlava attraverso i profeti, e lo vedremo anche più avanti che Dio stesso lo ricorda questo. Allora qui ci troviamo in famiglia con delle problematiche familiari. Mosè viene fatto oggetto di mormorio per il fatto che aveva sposato una donna etiope. E poi non solo, probabilmente Mosè si è montato pure alla testa. Va bene tutto che Dio parla con lui, ma anche, Dio parla anche per mezzo nostro. Chi è lui? Le gelosie. E non mi dite che nelle famiglie non nascono delle gelosie fra fratelli, fra parenti più o meno stretti, fra, non lo so, i cognati, cognate. Purtroppo nascono. Fa parte un pochino della nostra natura, ma Dio vuole guarirci anche da queste cose qui, ci vuole liberare da tutte queste situazioni perché fanno male a noi stessi. E allora Aronne e Miriam dicono: non ha egli parlato anche per nostro mezzo? La parola di Dio dice: e l'Eterno sentì, e l'Eterno sentì, non sentì niente Mosè. Mosè non sapeva nulla di quello che si tramava alle sue spalle o di quello che si diceva alle sue spalle. Non conosceva il malcontento dei suoi fratelli nei suoi confronti, Ma tutto quello che si sono detto Aronne con Miriam e Miriam con Aronne, Dio lo sentì. L'Eterno li sentì. Ora, dice la scrittura, se voi leggete, che Mosè, fra l'altro, era un uomo molto mansueto, più di chiunque altro sulla faccia della terra. Quindi stavano anche parlando contro un uomo mansueto, che non faceva male a nessuno, tranquillo, un uomo di pace, un uomo che è capace di mettere in ordine le cose se lo si confronta, se lo si interpella, piuttosto che parlare dietro. E allora stavano parlando contro un fratello, fra l'altro uomo mansueto, più di chiunque altro sulla faccia della terra. E questo non piacque a Dio. L'Eterno passa subito e direttamente. È chiaro che lui non deve chiedere permesso a nessuno. Lui dice nel versetto 4, cioè lui l'Eterno, disse subito a Mosè e ad Aronne e a Miriam: voi tre uscite e andate nella tenda di convegno. Così loro tre uscirono. Vedete che Dio passa subito all'azione quando viene toccato uno dei suoi servi. Non dobbiamo aver paura se qualcuno parla contro di noi, perché Dio sente, ma questo dobbiamo tenerlo presente anche quando noi parliamo contro qualcuno, o quando mormoriamo, o quando le nostre parole sono distruttive, perché chiaramente può accadere che si discuta di un fatto, si deve discutere di un fatto se c'è un problema, ma discutere è un discorso, criticare, mormorare, ingelosirsi è ben altro, perché io discuto e prego Dio che questa situazione possa essere sanata e benedico quella persona che mi ha fatto del male, così come ci insegna Gesù. Questa dovrebbe essere la nostra reazione ad un'eventuale offesa. Non dobbiamo noi ritorcere il danno subito, quindi lo rimandiamo a chi ce lo sta causando, facciamo una ritorsione delle cose. No, Dio non vuole questo. Nel caso specifico Dio interviene perché stavano toccando il suo, avevano toccato il suo servo. Convoca tutti e tre nella tenda di convegno dove Dio scendeva attraverso la nuvola e dice che la nuvola scese. E l'Eterno disse, versetto 6, ascoltate ora le mie parole. Se vi è tra di voi un profeta, io, l'Eterno, mi faccio conoscere a lui in visione. Parlo con lui in sogno. E noi sappiamo, leggendo soprattutto l'Antico Testamento, che Dio parlava al profeta. E il profeta parlava per conto di Dio. Parlava attraverso sogni, attraverso visioni. Ma non era la stessa cosa, dice la scrittura, per quanto riguarda Mosè. No, dice Mosè, io parlo con Mosè e Mosè parla con me faccia a faccia. Mosè è differente. È differente. Lui parla con me faccia a faccia. Noi possiamo parlare con il Signore per la grazia di Cristo faccia a faccia. Quando andiamo davanti al trono della grazia, noi dobbiamo tenere presente che abbiamo Dio, l'Eterno, di fronte a noi. Non lo vediamo con gli occhi fisici, ma nello spirito è lì, presente. Puoi parlare faccia a faccia. Non hai bisogno di altre persone. Noi possiamo andare di fronte a Dio, parlare faccia a faccia per la grazia di Gesù Cristo. Quando io prego e dico davanti al tuo trono di grazia, se davanti al trono di grazia mi aspetto che ci sia chi? Il nostro Signore. Alla destra dovrei vedere Gesù Cristo e lo Spirito Santo, o no? Quindi noi possiamo parlare faccia a faccia. Dio tiene conto oggi di noi ben, come dire, con una fermezza. Lui veramente ti ama, ci ama, mi ama. E quindi non vuol sentire parlare male dei suoi figli, dei suoi servi. in qualche modo tutti siamo figli e tutti siamo servi, almeno per quelli nati di nuovo, sia chiaro. Non cadiamo nel tranello che fuori si dice tutti figli di Dio, no, creature, poi si diventa figli. Quindi noi che abbiamo conosciuto e che noi che abbiamo la figliolanza grazie a Gesù Cristo, siamo figli e quindi possiamo parlare faccia a faccia. Ma ritorniamo a quello che dice la Scrittura riguardo Mosè. Dice: ma non è così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo faccia a faccia, facendomi vedere, e non con detti oscuri. A volte anche il parlare del Signore in visione e in sogni non è sempre molto chiaro, no? A volte c'è bisogno di interpretare, di capire, di vedere. Ma con Mosè dice: io parlo non in maniera oscura, pane, pane, vino, vino, io dico le cose così come stanno. Con lui parlo in maniera chiara, netta, pulita, senza enigmi, senza sottointesi, senza punti di domande, senza pensieri. Io parlo faccia a faccia in maniera chiara, non oscura. Ed egli contempla la sembianza dell'Eterno. Mosè era speciale. Mosè era colui che quando scese dal monte aveva un volto illuminato che non lo si poteva guardare. Tanto era risplendente. Che possa risplendere la luce di Cristo nella nostra vita. Che possa anche il nostro viso essere un viso non accessibile così facilmente a tutti quelli che incontriamo. Il che significa che la gloria di Dio è nella nostra vita e che chi ci incontra non può non tener conto di questa diversità. Un viso risplendente. Ma abbiamo bisogno veramente di essere come Mosè, innanzitutto mansueti, dobbiamo imparare ad essere mansueti. Gesù stesso disse di essere umili e mansueti come lo è lui. Sono caratteristiche necessarie nella nostra vita, sono caratteristiche che dobbiamo richiederle, dobbiamo imparare, rinunciando sempre a qualcosa. Non è facile, sia chiaro, non è facile, ma è possibile. E quindi, se vogliamo che Dio parli in maniera chiara anche nella nostra vita, dobbiamo permetterglielo. Quando noi siamo persone umili, mansuete, quando noi non ritorciamo il male che subiamo, non ci vendichiamo in poche parole, ma intercediamo e preghiamo e benediciamo quella persona che ci ha fatto un torto o che ci sta facendo torti. Non voglio parlare al passato, ma anche al presente. Magari ci sono dei torti. Nell'ambito della famiglia, nell'ambito dell'amicizia, nell'ambito del lavoro, in qualsiasi parte della società. Noi guardiamo tanti telegiornali, tante cose, e ci schieriamo spesso contro quella cosa, quella decisione. Non dovrebbe far parte di noi. A me capita ogni tanto prendere una posizione, anche politica. Noi dobbiamo pregare per quelle persone perché, se sono sulla via della salvezza, possano incontrare al più presto Cristo. E comunque pregare come autorità che possano governare al meglio, perché questo è biblico. Non schierarci, perché non credo che ci sia un solo partito politico, almeno parlo per la mia nazione, integro. Assolutamente. Lo dimostrano ogni giorno quanto sono ipocriti. E noi non possiamo avere a che fare con gli ipocriti. Gli possiamo solo annunciare la parola, possiamo solo pregare e intercedere. Tanto di più se riguarda la nostra famiglia, se riguarda la nostra persona, se riguarda il nostro ambito. Abbiamo bisogno di imparare da Mosè affinché Dio possa parlare in maniera chiara, ci possa dire come stanno le cose che ci riguardano. E dopo questo discorso da parte dell'Eterno, dice, prima di chiudere, dice: perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? Dobbiamo aver timore di parlare di qualcuno, o di qualcuna in una maniera negativa. Se c'è un problema va affrontato, va discusso, ma come dicevo prima, alla fine va concluso non con una sentenza, un giudizio, ma con una sentenza di bene. Bene, abbiamo discusso, ha sposato un etiope, non era il caso, non era proprio il caso, meglio se avesse sposato una israeliana. Ma preghiamo per questo fatto. Non discutiamo oltre. E non dobbiamo neanche essere gelosi se Dio si serve di qualcuno o di qualcuna in una maniera diversa di quella che sta facendo con te. Perché tutti siamo importanti. In un orologio, togli un qualsiasi ingranaggio, piccolo che sia, non funziona più. O se funziona va male, va avanti, va indietro, si ferma. Qualcosa non va. Così anche il corpo di Cristo ha bisogno di ogni pedina. E per poter funzionare abbiamo bisogno di essere sinceri. Pregare gli uni per gli altri, intercedere gli uni per gli altri, superare quelle che sono le difficoltà, soprattutto se si tratta di mormorii, soprattutto se si tratta anche di cose che ancora non si riesce a perdonare, a superare. Beh, con l'aiuto di Dio ogni cosa è possibile. Con la nostra forza ce la facciamo un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana, forse anche un anno, ma dopodiché si ritorna, si ritorce di nuovo. No, dobbiamo imparare come Dio a perdonarci e abbandonare quel peccato, quei peccati in fondo al mare, anche noi. Gettarli via. Quelle persone mi hanno fatto un torto, voglio vivere in pace, non avrò forse relazioni per altre situazioni, circostanze, ma io con quella persona sto tranquillo. Vivete in pace con tutti gli uomini se dipende da voi. Quindi è molto semplice, non dipende dall'altro, dipende da me. Se poi l'altro non vuole, quello è un problema suo, non mio. Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? Ora, Dio è giusto, è vero? È vero. Quindi quando noi facciamo un errore, ci sono delle conseguenze e vanno pagate. E vediamo nel versetto 9 che l'ira dell'Eterno si accese contro di loro. Poi egli se ne andò. Poi la nuvola si ritirò di sopra la tenda ed ecco Miriam era lebbrosa, bianca come neve. Aronne guardò Miriam ed ecco era lebbrosa. Mi sono chiesto, ma non ho approfondito, perché solo Miriam? In fondo anche Aronne stava complottando. Aronne, sappiamo che è il primo sommo sacerdote della tribù di Levi, mentre Miriam è una profetessa. Dio parla con Miriam come profeta ed è lei che sta dicendo, non è forse che si serve anche di noi? Voleva dire forse di me? In qualche modo è la donna che inizia un certo cammino e Dio la punisce. La conseguenza di aver parlato male alla lebbra, e la lebbra per meglio dire. Aronne, voi lo sapete, cedette alle lusinghe del popolo quando permise di fare il vitello d'oro, è vero? Era un debole forse, facilmente manipolabile. Dobbiamo stare attenti anche a questo, a non farci manipolare. Quando qualcuno ci viene a parlare male o a mormorare, stiamo attenti a non entrare con tutti noi stessi in questa questione, perché sennò anche noi abbiamo da pagare qualcosa. Aronne si fa anche in questa situazione debole e credo che abbia sbagliato a cedere a quelle che erano le rimostranze di Miriam, perché leggendo attentamente vediamo che è Miriam quella che è un po' più arrabbiata con Mosè. Ma detto questo, ripeto, non ho approfondito perché solo Miriam. Ma vediamo quello che succede dopo. Aronne a questo punto disse a Mosè: De, Signor mio, non addossare su di noi la colpa che abbiamo stoltamente commesso e il peccato che abbiamo fatto. Qui c'è una confessione, non trova scuse, capisce di aver sbagliato, chiama mio signore, suo fratello Mosè, riconosce che Mosè è il servo di Dio per eccellenza e dice: mio signore, non darci la colpa, noi abbiamo sbagliato, abbiamo peccato. Ma la sua preoccupazione è verso sua sorella Miriam. Dice, continuando: De, non permettere che ella sia come un morto, la cui carne è già mezza consumata quando esce dal grembo di sua madre. Quando nascono i bambini mi sembra effettivamente che la pelle e la carne non sia bella lucida, tutta rugosa, ma bianca, e quindi sembra un po' malaticcia, no? E la lebbra su Miriam dava questo effetto. Quindi Aronne dice: questa carne che sembra così già consumata, non permettere che sia come un morto. Risposta di Mosè: no, adesso quello che lei ha detto e che ha fatto contro di me si è ritorto su di lei, si ritorce su di lei, gli sta bene. A volte è un po' il nostro dire quando ci troviamo davanti a queste situazioni: ma l'ha fatta, adesso si arrangia, ha voluto, adesso peggio per lui, ha la lebbra, se la tenga, sta male, peggio per lui, non ha di che mangiare, muoia di fame. Potrebbe essere questa la nostra reazione. Non è stata quella di Mosè. Mosè non fa nessunissima domanda. Mosè gridò all'Eterno dicendo: De, guariscila ora. Oh Dio, te ne prego. Poche parole. De, guariscila ora, non domani. Faglielo fare un pochino, così si pente, un po' di lebbra qualche giorno, così impara la lezione. No, ora, ora, Signore, te ne prego. E l'Eterno risponde a Mosè e dice: se suo padre le avesse sputato in viso, non sarebbe forse nella vergogna per 7 giorni? Ora non andiamo a cercare dove sta scritto, ma evidentemente se il padre sputava sul figlio, sulla figlia, la vergogna per questa persona durava 7 giorni. Dopo 7 giorni veniva riabilitata, giusto? Dice: sia dunque isolata fuori dall'accampamento 7 giorni, dopo di ciò sarà di nuovo ammessa. Come dicevo, ci sono delle conseguenze da pagare. Dio non è un buffone. Ascolta quello che chiede Mosè. In tante situazioni ha accontentato Mosè, ma Mosè stesso ha dovuto pagare le conseguenze dei suoi errori nei confronti dell'Eterno. Lo ha accontentato, ma lui ha pagato. Risponde: guarirà dopo 7 giorni, ma per 7 giorni deve essere isolata fuori dall'accampamento. Quindi attenzione, la misericordia di Dio c'è, ma le conseguenze le paghiamo. Dio non è quello che ci butta nella cantina, nella profondità, in una cella oscura e ci lascia lì per marcire, no. Ci riabilita, ma per quel fatto che abbiamo fatto, commesso, chiede un tempo di punizione. Per Miriam sono 7 giorni, così come era usanza quando riceveva uno sputo da parte del genitore, del padre. Ora, c'è una cosa straordinaria, almeno a mio avviso, la troviamo nel versetto 15. Nel versetto 15 dice: Miriam dunque fu isolata fuori dall'accampamento 7 giorni e il popolo non si mise in cammino finché Miriam non fu riammessa nell'accampamento. Io vedo qui che la lezione è stata compresa appresa da tutto il popolo. Il popolo non ha detto: ah, Miriam, la profetessa che balla col tamburello, che si fa bella, ha sbagliato, adesso paga, gli sta bene, perché poi il popolo è così, eh? La massa agisce in questa maniera, perché accusando l'altro giustifica se stessa. Mettendo in mostra il peccato dell'altro, pensi di nascondere il tuo. È come Gesù dice: no, tu guardi nell'occhio di tuo fratello per cercare che cosa? Un granellino, una cosina piccolina, e non ti accorgi che tu hai la trave. L'Eterno ci sta chiamando a imparare come vivere come figli di Dio, seppur nati di nuovo. Perché in questo tempo, lasciatemelo dire, abbiamo permesso, e qui, come dico sempre, in senso generale, parlo alla Chiesa in senso generale, abbiamo permesso che il mondo entrasse troppo nella nostra casa. Eppure la parola dice: andate fuori e annunciate. Ma siccome non ce la facciamo più, è troppo faticoso, pensiamo di portarli dentro, ma li portiamo dentro con le loro usanze, con i loro pensieri. E non è possibile. Non è possibile. Bisogna ritornare ad andare fuori. E allora dicevo, il popolo di solito giudica e condanna. Ma qui vediamo che il popolo non si è mosso, non si è messo in cammino finché Miriam non ha scontato la sua pena. E allora anche noi, quando abbiamo qualche fratello, qualche sorella un po' più debole nella fede, o che ha commesso qualcosa evidente, pubblico, palese, non dobbiamo isolarlo e abbandonarlo lì. Seppure viene messo da parte di Dio in una giusta posizione di attesa, di un tempo, perché possa riprendere tutte le attività magari che ha in una chiesa, questo non significa che noi dobbiamo abbandonare quella persona, ma dobbiamo pazientemente aspettarla finché si reintegra e insieme ricominciare a camminare. Il popolo, dice, non si mosse, non si mise in cammino finché Miriam non fu riammessa nell'accampamento. Ora, tutte queste cose che abbiamo detto le possiamo racchiudere in una parola, le voglio racchiudere in una sola parola. La parola è ritorcere. Mosè non fece questo, ma subito pregò. Subito fu un intercessore forte, breve, chiaro: De, guariscila ora. Non ha fatto ritorsione. E allora ci sono alcuni esempi che possiamo adesso leggere e citare di persone che avevano tutte le ragioni di questo mondo per poter a loro volta fare delle ritorsioni. Giuseppe ne è uno di questi. Tutti conosciamo la sua storia. Fin dalla scuola domenicale, chi ha frequentato la scuola domenicale o che ha insegnato nella scuola domenicale non può far meno che insegnare o apprendere questo passo della scrittura di Giuseppe, venduto dai suoi fratelli. Cosa c'è di peggio? Poi Giuseppe, per la grazia di Dio, si trova in una posizione eccellente. Viceré d'Egitto, uomo ricco, potente. E beh, mo te la faccio vedere io, anzi mo ve la faccio vedere io. Ecco, quel danno che ho subito si ritorce su di te. E invece Giuseppe, Genesi 45, 15, dice che egli baciò pure tutti i suoi fratelli e pianse stretto a loro. Dopo questo i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Chi doveva prendere questa iniziativa se non Giuseppe, colui che aveva subito un gravissimo torto? Chi? Lui l'ha fatto. Li baciò e si strinse a loro. Li perdonò. li accolse nella sua casa. E dopo questo i fratelli ripresero a parlare con lui. Tanti anni, con questo peso nel cuore, avevano mentito al padre, quindi non hanno vissuto una vita serena. E noi non viviamo una vita serena quando abbiamo dei problemi di relazione. E allora, se hai subito il torto, non aspettare per forza che sia l'altro, ma sei tu stesso ad andare da quello. Abbraccialo se necessario, piangi con lui se necessario, bacialo se necessario e vedrai che dopo si riprende a parlare. Perché Dio ci ha messi insieme, come nelle coppie, nella chiesa, nella famiglia, per parlare, non per fare vite separate. Tu sei importante agli occhi di Dio, quanto lo sono io qui. Non noi facciamo le differenze, ma Dio non fa differenza. Conosce i nostri problemi e li vuole risolvere, ma come Mosè dobbiamo essere persone mansuete e pronte piuttosto al perdono e a benedire, pronte a fare un passo indietro, perché vogliamo riconciliarci con chi magari oggi lo riteniamo un po' lontano. Davide non risorse contro Saul. Anche Davide ebbe la possibilità di far fuori Saul. Ma Saul era l'unto di Dio e per Davide era l'unto. Non l'avrebbe mai toccato. Eppure Davide, anche lui, aveva tutte le ragioni, perché questo Saul lo stava rincorrendo da tempo per farlo fuori. Ora, se una persona sta rincorrendo te per farti fuori, non penso che sia piacevole. E magari dici, prima che mi faccia fuori lui, lo faccio fuori io. Un po' questo è il pensiero, è una logica. Ma per la parola di Dio non esiste la logica. Davide dice, l'Eterno mi guardi dallo stendere la mia mano contro l'unto dell'Eterno. Ora ti prego, prendi la lancia che è vicina al suo capo e la brocca dell'acqua e andiamocene. Come segno di dire, avrei potuto farti fuori, ma non l'ho fatto. Io sono uomo di pace, voglio vivere in pace con te, non so che cos'è che hai tu con me. So che mi stai inseguendo, so che mi stai cercando di uccidermi, di farmi fuori. Non l'ho capito, ma io non ti tocco perché sei l'unto. Ma ti faccio vedere che la possibilità ce l'avevo, ma non l'ho fatto. Quindi anche Davide non fa ritorsione nei confronti di Saul. Gesù dice che guarì, invece di ritorcere. Guarì chi? Quando nel giardino del Getsemane, nel momento dell'arresto, Pietro tirò fuori la spada e tagliò l'orecchio a Malco, Gesù poteva dire, ti sta bene, in fondo sei venuto qui con prepotenza, mi stai portando via. No. Prende l'orecchio e lo guarisce all'istante. Non ha fatto una ritorsione, come non l'ha fatto anche sempre Gesù in Luca 23, 34. E Gesù diceva, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E poi si spartivano le vesti, dice la scrittura. Padre, manda una saetta dal cielo e fulmine, se stanno a fregare pure la mia tunica questi. Non solo mi hanno messo in croce, ma pure la tunica se stanno a prendere. Fagli del male, no, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Tante volte anche noi facciamo delle cose senza sapere, ma se l'altra parte si accorge, non lo condannare, non lo giudicare, ma perdonalo, così come ha fatto Gesù. Stefano si rifiutò di ritorcere, Atti 7,60, poi postosi in ginocchio gridò ad alta voce, Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo si addormentò. Voi sapete che Stefano, primo martire, viene lapidato. Eppure lui dice, non imputare loro questo peccato. Poteva dire, Signore, cosa aspetti a mandare i tuoi angeli e farli fuori? Non vedi che mi stanno uccidendo? Stefano sapeva quello che stava accadendo, ma la sua preghiera al Signore non imputare loro questo peccato. Quindi non fa una ritorsione. Non pensa, non spera che un'azione negativa si ritorca su quelli che lo stavano lapidando. E poi ancora Noi siamo invitati in 1 Corinzi 4, 12, non so se vogliamo prenderlo. Dice noi e ci affatichiamo lavorando con le nostre mani, ingiuriati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo. Non è semplice nemmeno questo. Quando ci ingiuriano, quando ci perseguitano, e parlo qui come corpo di Cristo, come singoli credenti, non è bello nemmeno questo, ci fa male, ma noi siamo chiamati a sopportare, noi siamo chiamati a benedire i nostri nemici. Quindi la parola che oggi desidero trasmettere e che desidero che entri nel nostro cuore e anche nella nostra testa è proprio ritorcere, cioè non pensiamo di fare del male perché ci è stato fatto, non pensiamo questo, ma come questi uomini, come Mosè, come questi che abbiamo appena citato, cerchiamo di benedire chi ci fa del male, di perdonare chi ci fa del male. Questo a qualsiasi livello, nell'ambito familiare, marito e moglie, figli, con genitori, nell'ambito del lavoro, con i colleghi, con i datori di lavoro. A volte sono troppo esigenti, a volte sono delle persone che fanno soppruso, a volte sono veramente pesanti. E allora che fare? Prega, benedicilo. La parola di Dio dice, quando siete sotto un padrone, non lavorate per farvi vedere. E se il padrone vi angustia, beh, lavorate come se lo state facendo per me. Poi, se Dio ci dà un nuovo lavoro, migliore, perché no? Chiediamolo. Ma nel frattempo benediciamo chi ci sta facendo del male. Questa è la soluzione. Ma soprattutto questa mattina io voglio dire alla Chiesa, qualsiasi problematica abbiamo tutti noi, cerchiamo di superarla nella famiglia, nel lavoro, nella società, con i vicini e con i lontani di casa. Io ho deciso, mia moglie non lo sa, che devo fermare il vicino di casa un giorno di questi e dirgli semplicemente una cosa. Sono anni che abitiamo qui. Qualche volta mi saluti perché magari faccio uscire perché si combina che entriamo con le due macchine, quindi io mi fermo e lui fa così. Si saluta con mia moglie, sua moglie saluta me, buongiorno, buonasera. Ma con lui quando siamo a tu per tu, anche io ho preso, prima lo salutavo, prima. Poi ho detto, no Beniamino, non stai facendo bene, tu lo fermi e gli dici, signor X, io ho deciso questo. Ogni volta che la incontro, che porta via la spazzatura, una cosa o l'altra, che le nostre facce si incontrano, io le dirò buongiorno o salve, qualcosa del genere. Poi se lei vuole, mi risponde. Se non vuole, non mi risponde. Ma io glielo dirò sempre. Piccole cose. Guardate che sono piccole cose, ma sono importanti. Ho deciso di fare questo. Devo solo fermarlo. Oggi, se capita, oggi lo faccio oggi. Tanto ormai sentiamo tutti i loro discorsi e loro probabilmente i nostri. Succede fra i vicini di casa queste cose qui. Però è importante non farsi fregare dal diavolo, da queste piccole trappole che ci tengono legati. È difficile, fratelli, perché ci sono situazioni veramente tante volte difficili che si vengono dal passato, ma non impossibili. Ricordiamoci. Vivi in pace con tutti gli uomini finché dipende da te. E allora questa parola, ritorcere, deve essere una parola che noi dobbiamo tenere nel nostro cuore, nella nostra testa, ricordandoci che quando subiamo qualcosa di negativo, non è che noi ritorciamo la cosa sulla persona, ma benediciamola e preghiamo per questa persona. Amen? Vogliamo alzarci in piedi? Parlo a me stesso quando dico queste cose, però fratelli, sorelle, effettivamente se la Chiesa vuole in questo tempo soprattutto progredire in tutti i sensi, allora si deve ricordare che si deve mettere in ordine. E tante volte non sono problemi grossi, così evidenti, sono proprio quelle piccole volpi che sono dentro nel nostro cuore, che guastano il campo, guastano la vigna. Lo dice in Isaia, dice le piccole volpi che guastano la vigna. Perché quando mi trovo davanti a un problema così evidente e forte, in qualche modo lo devo affrontare. Lo devo affrontare. Ma quando si tratta di ma sì, ma cosa vuole il vicino, la sorella, mio cognato, mio figlio, mia moglie, piccole cose, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, chi qui, chi lì. È proprio lì che restiamo intrappolati. Piccole volpi che guastano la vigna. È come il formaggio svizzero. Uno che non sa che è fatto proprio così, una tecnica per fare questi buchi, pensa che qualcuno l'ha mangiato. Tutto bucato, dice, mamma mia, che formaggio è? Se lo vuole tutto pieno, tutto bello. La nostra vita deve essere tutta bella, senza buchi. E allora man mano cominciamo a tapparne qualcuno, uno alla volta, per carità, uno alla volta. Con l'aiuto di Dio noi possiamo veramente migliorare la nostra condizione e di conseguenza la condizione della Chiesa. La Chiesa cresce quando Dio può innestare dentro, altrimenti c'è un via vai che non serve a niente e a nessuno. Permettiamo al Signore, attraverso lo Spirito Santo, di lavorare nella nostra vita, ricordandoci innanzitutto di non ritorcere le azioni che ci vengono fatte contro, perché chi ci sta di fronte possa subire a sua volta un danno. Ma impariamo con la mansuetudine che contraddistingue Gesù Cristo, Mosè e tanti altri uomini nella Bibbia, anche noi impariamo la mansuetudine e l'umiltà. Signore, ti voglio ringraziare questa mattina per questa comunità, per i miei fratelli, le mie sorelle, per quanti sono anche assenti ancora in questo giorno. Ti voglio pregare affinché nel nostro cuore non possa radicarsi quella amarezza dovuta a situazioni diverse, situazioni nell'ambito della famiglia o del lavoro, o come si diceva, nella società in genere. Tu, Signore, sei colui che ascolta sia le nostre preghiere, ma anche i nostri detti, il nostro dire, i nostri discorsi. Ti prego, per amore del tuo nome, attraverso la potenza dello Spirito Santo che noi ti supplico di aiutarci ad imparare a non mormorare, a non criticare, a non essere distruttivi, Signore, verso il nostro prossimo, ma piuttosto, Signore, ad essere costruttivi attraverso il perdono, attraverso la preghiera, l'intercessione, la benedizione che possiamo proferire con le nostre labbra, Signore. Questa è la mia semplice preghiera di questa mattina. A cominciare da me, Signore, e ognuno dei presenti, possiamo, Signore, col tuo aiuto cambiare la nostra vita in quelle cose che non stanno funzionando. Perché, Signore, abbiamo veramente il desiderio di avere una comunione con te genuina e con la fratellanza, per poter crescere, per poter essere luce di questo mondo, sale di questo mondo. Non vogliamo ingannare noi stessi, Signore, in questi tempi così difficili in cui facilmente possiamo restare anche noi imprigionati dai vari ragionamenti, dai vari comportamenti che questa società ci propone tutti i giorni. Non possiamo fidarci di nessuno, Signore, ma siamo chiamati a pregare per tutti. possiamo fidarci della politica, ma siamo chiamati a pregare per questi uomini che sono in autorità. Grazie, Signore, perché tu per certo ci sosterrai e ci aiuterai in tutto questo. Benedicici, Signore, e accompagnaci nelle nostre dimore, tenendo fermo nel nostro cuore questo pensiero, questa parola, perché non abbia a ritorcersi contro di noi. Io so che tu ascolti, Signore, e sei anche paziente. Ma quando intervieni, Signore, può essere dura. E allora ti prego di correggerci, di riprenderci, perché la tua riprensione è dolce come il miele. La tua riprensione, Signore, ci porta al bene, al nostro bene. Ti voglio ringraziare per la possibilità che ci dai di venire davanti al tuo trono di grazia e presentare ogni nostra necessità spirituale e anche materiale. E con pazienza attendere il tuo tempo perché tu possa intervenire. Grazie, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Amen.